iniziamo questa sera. Aspettavamo ancora un culmino di richiedenti asilo, ma sapete che i tempi, gli orologi non sono come i nostri, no? Vanno più a rilento. Allora iniziamo soltanto così, do la parola a Clemente che ci spiega in che cosa consiste la raccolta firme che facciamo anche questa sera.
Una solo veloce, la campagna Euro Straniero lanciata da una serie di associazioni con in testa i radicali italiani di Erma Bonino, una proposta di legge popolare per superare alcune storture della Bossa Fini, per superare anche il reato di clandestinità. Nella proposta ci sono alcuni passaggi riguardanti sia la contribuzione che versano i migranti in Italia che lavorano sull'INPS, se ritornano al loro paese e non ritornano più in Italia, è previsto un rimborso dell'80% delle contribuzioni che hanno versato. C'è la possibilità nella proposta di legge viene formulata la possibilità per chi ha trovato lavoro e chi vuole prendere un lavoratore, un migrante lavoratore, di dargli permesso di lavoro e altre piccole cose che formula tutta la legge. Stiamo raccogliendo firme, una proposta di legge, perciò funziona come una raccolta firme, come il referendum, ci vogliono i documenti, bisogna fare le firme vanno autenticate. Questa sera abbiamo il consigliere provinciale Bresciani che ci autentica le firme, chi volesse firmare questa proposta di legge, servono 50.000 firme, siamo a 17.000 al momento, c'è tempo fino a fine settembre, inizio ottobre, noi concluderemo un po' prima perché dobbiamo poi raccogliere i certificati di iscrizione alla lista elettorale, compilare i moduli. Perciò per fino a settembre continuiamo a raccogliere le firme in tutte le iniziative che facciamo degli eventi di Euro Straniero.
Allora, presenta i relatori questa sera, della sera. Buonasera a tutti. Patrick? Allora, ringrazio tutti della vostra presenza. Questa serata è una serata proprio all'occasione della giornata mondiale dei rifugiati che è già passato, però con la Caritas e altri incontri umano, una chiesa aperta e altre associazioni abbiamo pensato di avere una rete di attività, d'azione sul mese, cioè per quelli che fino all'11 luglio stiamo ancora parlando di festa dei rifugiati. E stasera è proprio una serata dedicata a sviluppo di comunità e migrazione. Quindi chiederò a tutti di avere delle domande proprio su questo questo tema, cioè non è interessante le iniziative che abbiamo aderito della firma e tutti gli altri, però vogliamo proprio avere una serata proprio sullo sviluppo e tutti quelli che riguarda lo sviluppo di comunità di migranti sul territorio biellese. Vi ringrazio a tutti e mi presento, sono Roland dell'Associazione Migration, sono volontario dell'Associazione Migration, con tanti altri migranti che sono in strada, Stefani, Daniele anche, e abbiamo invitato stasera quattro realtà diverse per parlare insieme, cambiare insieme su questo argomento. Quindi lascio la parola a tutti per avere una presentazione generale.
Buonasera a tutti, io sono Patrick Conde, faccio il sindacalista, lavoro a Torino e all'interno di questo sindacato che si chiama USB, Unione Sindacale di Base, abbiamo anche l'ufficio di immigrazione, dove ci occupiamo anche delle problematiche legate all'immigrazione in generale.
Buonasera, sono Anna Zumbo, mi occupo fondamentalmente come formatore e consulente di processi di sviluppo di comunità e sto lavorando molto, mi sto appassionando molto alla dimensione, a come in realtà la presenza propria dei migranti, non mi occupo solo di questo, ma possa essere un contributo reale alla trasformazione dei nostri territori e vi ringrazio.
Bene, io mi chiamo Mohamed Ba, sono di origine senegalese, mi occupo di teatro, di letteratura, di formazione all'interculturalismo e soprattutto a cercare un po' le vie per consentire a comunità migranti ma stabili in Italia da parecchi anni di trovare i mezzi per un po' tirare fuori ciò che determina il loro essere migranti, cioè i valori culturali, storici, religiosi che si sono portati da casa senza dover pestare i piedi ai cittadini delle località che li accolgono, e quindi cerco continuamente di costruire dei ponti che consentono a cittadini diversi di condividere uno spazio.
Buonasera, io sono Paul Ibrahima, sono rifugiato e sono operatore presso una struttura d'accoglienza, la cooperativa Integra.
Io sono Daniele Albanese della Caritas di Biella ed è da un po' di tempo che appunto avendo deciso di non gestire strutture d'accoglienza, progetti d'accoglienza direttamente, stiamo tentando di lavorare con soprattutto con le parrocchie, ma non solo, con le associazioni, con le comunità, per favorire i processi di integrazione del territorio.
Allora, rilascerò la parola a Patrick per fare, non so, due minuti di stimolazione al pubblico e sarà così per tutti, solo due minuti per dire un po' due cose su sviluppo e immigrazione, dopo lasciamo la parola, perché l'idea di questo workshop è proprio di non fare una conferenza dove c'è una logica su una parte e di avere fronte a noi di gente che ascoltano senza essere attivo. Quindi lascio la parola e si farà uno scambio tra noi insieme.
Diciamo che ringrazio che sono stato il primo a aprire un po' il dibattito. Noi stiamo vivendo un periodo epocale perché in qualche modo tutti noi facciamo parte adesso di una società che viene bombardato di quella che sta succedendo nel mondo. E la situazione dell'immigrazione in Italia è agli occhi di tutti, non è più da nascondere, perché l'Italia attualmente c'è una riva di massa delle persone che scappano dal sud del mondo e cercano la vita migliore. e la vita migliore può essere sempre l'Europa. Questa Europa che noi vediamo come un continente dove c'è il benessere, dove io posso trovare e garantirmi il mio futuro in qualche modo. Io non so se è un'utopia, non so se è vero, però quelli che sono rimasti in Africa lo vedono un po' in questa maniera. E noi lo stiamo vivendo adesso, con tutte le sue conseguenze, con tutte le sue realtà, però ci dimentichiamo qualche volta cosa che spingono questi uomini a venire in Europa. Quali sono le motivazioni? Perché le persone vengono qua? Io vivo un paese che non può dimenticare anche in qualche modo la sua realtà. L'Italia l'ha vissuto negli anni 40, negli anni 50, quando c'erano poi questa forte immigrazione dove le persone andavano in America, o in Francia, o in Belgio, o in Germania, perché è legato alla natura dell'uomo. Io non voglio fare il moralista, ma sto cercando fare un po' di rinfrescare in qualche modo un po' la storia, la nostra storia, non solo quella degli europei, ma la storia dell'uomo, perché l'immigrazione è legata alla natura dell'uomo. Dove l'uomo trova le difficoltà, dove l'uomo non riesce più nel suo spazio a sopravvivere, a vivere, a resistere, in qualche modo cosa fa? Si migra. Io devo trovare la vita migliore dove? Io mi ricordo anche i film che abbiamo visto tutti, I Sopravvissuti, quell'aereo che cade sulle montagne e alcuni di loro si sono sopravvissuti e alcuni di loro amici sono stati morti e non trovando niente da mangiare hanno mangiato la carne umana. Questa è la natura dell'uomo, non possiamo negare. Però se poi andiamo a esaminare le motivazioni che spingono gli uomini a emigrare, e ce ne sono tante, e negli occhi di tutti noi le vediamo, le guerre sono di quelle, le mancanze di democrazia, la povertà, le sofferenze, è causato da chi? Sempre dall'uomo. Io tante volte mi chiedo, io vedo i giovani, noi ragazzi giovani che vivono qua, che vengono tutti rifugiati, richiedenti asili, con un'età e che parte da quella che noi abbiamo fatto con lo statistico e ci risulta che sono più o meno fra i 20 e i 30 anni, no? Questi ragazzi giovani, qualcuno anche 40 anni, ma io penso che è sempre difficile per un giovane di 20 anni di lasciare il suo paese e di venire a un paese diverso dove magari la lingua non lo conosce, lascia i suoi amici, lascia più o meno il suo quotidiano, e si migra, e mi sono sempre imposto a questi problemi. Poi nel secondo momento mi chiedo anche la responsabilità nostra, di noi dirigenti africani, perché noi lo vediamo, l'Africa come viene governato, da questi dirigenti dove la ricchezza è talmente tanta, colossale, però si viene sempre in questa ricchezza definito a una, diciamo, accaparamento, ecco, individuale di una persona. Non c'è la condivisione di queste ricchezze, dove questi paesi qua africani sono tutti paesi ricchissimi di minerali. Io arrivo da un paese che si chiama Repubblica Democratica del Congo e tantissimi di voi lo sanno la ricchezza che possiede questo paese, qua, della Repubblica Democratica del Congo. Un paese molto vasto, enorme, 12 volte l'Italia, 4 volte la Germania, la Francia. Pensate un po' questa superficie, dove è enorme, enorme. È difficile questo, andare lì e visitarlo tutto perché non riesci. Però piena di ricchezze, ma da quasi 50 anni un paese ammartoriato dalla guerra, dove siamo il secondo produttore di diamanti mondiale. Siamo il primo nel rame, il secondo nelle collezioni di uranio, quella che usano poi per andare a fabbricare la bomba atomica, Donc tutte le richieste le abbiamo. Adesso hanno scoperto anche il coltan, quel minerale importante che usano sul computer, che li mettono anche sui telefonini, che usiamo le nostre batterie dei telefonini. Ma la gente è povera. Dunque un po' di responsabilità l'abbiamo anche. Dunque non è per scelta. L'Italia, anche a questo aumento di razzismo che c'è attualmente, paga solo il prezzo perché è vicino alle coste mediterranee. Se noi oggi spostiamo l'Italia che va al posto della Svezia e che la Svezia scende giù, subirà le stesse conseguenze dell'immigrazione. Le persone arrivano nel Mediterraneo e vengono nel paese più vicino all'Italia e poi attraversano e arrivano. Se noi parliamo dell'associazionismo, come stiamo parlando, io penso che l'assistenzialismo, se devo arrivare così chiuso, non è una scelta e poi non fa bene. Sono quasi convinto che di questi ragazzi che arrivano dobbiamo ripensare altri modi di accoglienza, di quella che c'è adesso. Poi, se dobbiamo arrivare magari con lo sviluppo di più elementi, ne parliamo più avanti. Però lo butto lì. Poi lascio anche la parola a Dina. Grazie.
Grazie. Io mi aggancio e parto con il mio contributo proprio da quest'ultimo elemento. Vorrei portare per allungare, diciamo così, lo zoom, mettere il fuoco proprio della relazione tra il migrante e la comunità nel quale spesso in maniera involontaria ed eterodiretta i migranti si trovano in qualche modo costretti ad un processo di territorializzazione e forzata. E provo a articolare così intorno a due cuori, a due punti di vista importanti. Il primo è la questione della voce, di come è possibile, di come è necessario, di come è urgente dal mio punto di vista ridare o ascoltare o rendere in grado di riappropriarsi della propria voce tutti i soggetti implicati nel processo migratorio, dai migranti alle comunità locali di accoglienza. E l'altro fuoco è l'attenzione rispetto agli interventi che vengono realizzati, costruiti, ai costi, alle iniziative che vengono realizzate, progettate, condotte, alle leggi che vengono proposte o promulgate per far fronte all'accoglienza e su come tutti questi interventi in una trasformazione di paradigma possano essere e ristudiati e visti non più come dei costi o addirittura degli sprechi, ma come dei veri e propri investimenti di lungo periodo per la trasformazione e dei contesti territoriali nei quali i migranti vengono accolti. Questa partita, questo incontro tra i migranti e la comunità si gioca appunto sui territori e richiederebbe, dal mio punto di vista, una reale trasformazione di paradigma, di prospettiva, per poter immaginare uno scenario futuro diverso da quello a cui assistiamo, diverso rispetto a quello che è non solo lo scenario a cui siamo abituati, ma anche quello che è lo scenario che, pur criticato, viene dal mio punto di vista spesso enfatizzato comunque come l'unico possibile, migliorabile per taluni che vogliono magari trasformare anche il contesto legislativo, ma comunque caratterizzato nella prospettiva da elementi ormai forse cronici. E lo stimolo è quello di raccogliere veramente una dalla realtà, dalle esperienze che si stanno sviluppando in Italia e anche dalle esperienze che si stanno sviluppando in Piemonte, anche nel Piemonte è piuttosto prossimo a questo territorio, realmente quelli che sono i germi di novità. Provo a fare una lista molto, molto veloce. E sicuramente una prima grossa criticità nella relazione tra i migranti e la comunità, le comunità locali di accoglienza è la questione della passività della popolazione locale rispetto alle decisioni delle istituzioni, quindi rispetto a scelte e decisioni che vengono assunte in maniera altra, in altri spazi, in altri luoghi, e che poi si riversano ad alterare in qualche modo la vita dei contesti territoriali. E questo primo elemento è quello che poi genera diffidenza, paura, senso di invasione, senso di pericolo, senso di passività anche, no? E di impotenza da parte della cittadinanza, e ci pone davanti alla sfida di come possa essere invece possibile e doveroso attivare una relazione tra le comunità locali e le istituzioni, una relazione basata su una nuova forma di dialogo permanente. Vedremo poi come poter potenziare la dimensione della partecipazione delle comunità locali ad una progettazione condivisa ex ante l'accoglienza dei migranti. Un altro elemento è critico, innegabilmente critico, per andare veloce per sommicati, scusatemi, un altro elemento inevitabilmente critico è quella dell'enfasi che di solito percepiamo nelle nostre comunità e messa sulle differenze tra i nuovi arrivati e la comunità degli autoctoni, no? Differenze che diventano immediatamente fattore di conflitto. Quindi possiamo anche ragionare, dialogare, conoscerci. E quello che su cui gli elementi, diciamo, le esperienze positive ci dicono che è il caso di investire è sulla ricerca dei punti di contatto, su come valorizzare elementi, dimensioni, spazi, luoghi, eventi, e questo probabilmente chi mi seguirà negli interventi saprà argomentarlo in abbondanza, che pongano, che generino attenzione, curiosità e scambio su elementi che possano unire piuttosto che sulle diversità che ci fanno spesso paura. Un altro elemento di criticità è sicuramente il timore di perdere per i contesti di accoglienza la propria identità culturale, e quella di vedere in qualche modo messi a rischio, di vedere minacciati i propri valori, la propria tradizione e il proprio passato. Valori, tradizioni e passato che in realtà non sono dati una volta per tutte, sono essi stessi il frutto di una storia, quindi continuamente in evoluzione, per quanto percepiti normalmente dalle comunità di autoctoni come dati, no? Dati assoluti, dati permanenti. E come invece può generare ricchezza se viene accompagnato un processo di immaginazione, di costruzione di un nuovo immaginario, di un nuovo scenario, di un nuovo possibile definizione, di una nuova possibile identità per quel contesto, per quella comunità territoriale. E come l'esito di questo divenire che ancora non conosciamo possa essere un divenire generato proprio dall'incontro con culture, presenze altre. Un'altra criticità grave che spesso ci condiziona proprio, no? le comunità davanti alla sfida dell'accoglienza è quella della messa in discussione del welfare, no? Dei servizi per l'infanzia, della qualità dell'istruzione, del diritto alla casa, della possibilità di accedere a forme di integrazione al reddito e del diritto inalienabile al lavoro. E servizi e diritti che sono percepiti come messi a rischio dalla presenza di nuovi arrivati. Ed ecco che in una trasformazione radicale del paradigma con cui noi proviamo a costruire, ad immaginare questo nuovo approccio all'accoglienza, il migrante può, il migrante e le comunità dei migranti possono essere colte e riconosciute come portatori di risorse e come portatori di risorse, come portatori di valore aggiunto che possono contribuire all'integrazione, allo sviluppo di nuove forme di welfare, nuove forme di welfare. E, di nuove forme di welfare, e come già contribuiscono esattamente, infatti gli elementi di criticità che sto portando e di trasformazione che sto condividendo sono riflessioni che partono proprio dall'esperienza, no? Di realtà che stanno sforzandosi di trasformare loro stesse la loro relazione con i migranti. Un ultimo elemento che dal mio punto di vista è forse uno dei fondamentali è l'attitudine in qualche modo spesso consolidata di cogliere il migrante come un soggetto da assistere, come un soggetto nella maggior parte dei casi portatore portatore passivo di bisogni, soggetto silente e con il quale si instaura nelle comunità spesso una relazione totalmente asimmetrica tra le istituzioni, gli enti caritatevoli o istituzioni locali deputate all'accoglienza, all'assistenza, alla definizione di quelle che sono le strategie di sviluppo, portatrici di una forse presupponente idea di quello che è il bene migliore possibile per i migranti sul territorio ed un migrante che è quindi forzato in questa posizione di passività. E come invece un approccio rinnovato alla costruzione di nuove dinamiche sul territorio preveda e veda tutta la potenzialità di cogliere i migranti come innanzitutto come persone, portatori di sogni e non di bisogni, portatori di vocazione al futuro, portatori di un anelito al miglioramento della propria condizione di vita, alla costruzione del proprio progetto migratorio, alla costruzione del proprio futuro, così come gli autoctoni che vivono nelle comunità. Mi sembra che in tutti questi esempi che ho solo così velocemente toccato, ma che credo che siano importanti portare alla nostra consapevolezza, perché quando immaginiamo appunto degli scenari diversi dobbiamo partire da quelli che sono i reali timori, le reali difficoltà, le reali fatiche, le reali sfide delle comunità di accoglienza. E credo che il punto di svolta sia proprio quello di cambiare la relazione di potere da un esercizio di un potere sulle comunità da parte delle istituzioni locali, all'esercizio di un potere sui migranti da parte delle comunità locali, ad un esercizio di un potere, quindi di un potere che di fatto genera privazione, genera passività, genera senso di impotenza da parte di chi lo subisce, ad un esercizio, ad una relazione di potere basata che sia un potere di, quindi un potere di trasformazione, un potere che diventa leva per il cambiamento, una relazione che unisce migranti, che allea migranti e comunità locale, perché attiva e promuove risorse, attiva e promuove il protagonismo di entrambi nel costruire e definire un nuovo ventaglio di possibilità per il territorio. Mi sembra, la mia esperienza mi porta a sottolineare con enfasi questo aspetto, che la costruzione di uno scenario diverso è proprio uno scenario in cui entrambi, nei migranti e nelle comunità territoriali, nelle comunità locali di accoglienza, si realizza insieme una nuova alleanza che è volta, che è un processo lungo, un processo che va accompagnato, ma che è un processo volta al rispettivo riconoscimento delle potenzialità dei bisogni di realizzazione di ciascuno come persona e di ciascuno con ciascuno come persona e ciascuno all'interno del proprio, della propria comunità territoriale, ma e all'interno di un paese e all'interno di un mondo, come citavo anche chi parlava prima di me. Dicevo prima, si tratta proprio di, da un lato, di un riconoscere e di un di creare spazi, e spazi in cui prendere voce, spazi in cui stimolare e facilitare l'emersione dei bisogni e dei sogni, soprattutto della vocazione, perché della vocazione all'essere di più, della vocazione a realizzare pienamente se stessi, e di tutte le parti, no? Di tutte le parti. Dal mio punto di vista sono due i processi, che sono poi processi strutturati, che possono accompagnare questo tipo di cambiamento. Da un lato veri e propri processi di progettazione partecipata con le comunità territoriali, e prima dell'accoglienza di gruppi di migranti sui territori, quindi un processo di progettazione condivisa con tutti gli attori territoriali del territorio, dalle istituzioni ai cittadini, con tutti gli enti intermedi, tutti i portatori di interesse, il mondo produttivo, il mondo sociale, le caritas, eccetera, e una progettualità che prepara l'accoglienza e che identifica diciamo a 360 gradi quelli che sono i bisogni e le potenzialità del territorio e quelle che possono essere le strategie per una favorevole accoglienza dei migranti, e intesi proprio come opportunità di incontro e di generatività per quel territorio. L'altra pista, e concludo, è quella di lavorare sull'alfabetizzazione dei migranti, cioè su tutti quei processi di formazione e che comunque in ogni caso anche la stessa legge, gli stessi sistemi di accoglienza che abbiamo in Italia prevede come necessari per accompagnare in qualche modo il processo di integrazione dei migranti. Spesso questi momenti di percorsi di formazione troppo spesso sono l'opportunità, lo strumento per in qualche modo conformare i migranti a quelle che sono le aspettative della comunità accoglienza su di lui, su di loro. E quindi è un processo che non fa che riproporre e riprodurre, come la profezia che si autoavvera, quel cliché assistenzialista di cui parlavamo prima, no? Di passività e di mancanza di orientamento del migrante che ha bisogno della struttura di accoglienza per essere accompagnato nel suo processo di integrazione, di inserimento, per rimettere in ordine, in fila le proprie priorità in un contesto nel quale evidentemente spesso è arrivato per forza. A questo approccio si può introdurre un approccio formativo e critico problematizzante, che offre al migrante l'opportunità di uno spazio nel quale fare esercizio di riflessività critica, dentro il quale portare i propri contenuti, i contenuti che sono rilevanti rispetto al proprio percorso, rispetto alla propria esperienza migratoria, rispetto alla propria relazione con il presente nel quale vive e rispetto al futuro nel quale si vuole proiettare. Perché dentro quello spazio, portando questo contenuto, si può realmente generare una insieme con i formatori, con gli educatori, quindi con le strutture di accoglienza, una vera riflessività critica che può generare trasformazione, che genera forza di creare, di trasformare l'esperienza migratoria sia per il migrante sia per chi lo accoglie. Io per ora concludo, poi con le domande magari approfondisco, grazie.
Beh, parlare di co-sviluppo in un contesto del genere non è mai facile, perché il problema non è legato soltanto all'immigrazione, ma bisogna fare una riflessione a 360 gradi per rendersi conto delle dinamiche che poi hanno creato questa situazione. Non è caduta dal cielo questa situazione, è frutto di una progettualità sbagliata fin dal principio, che ha fatto sì che con la decadenza dei valori morali, culturali, sociali, politici, religiosi, l'unico punto centrale che si ha nella società sviluppata è legato al potere d'acquisto. Il risultato quale? È che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. I poveri di qua si scontrano con i poveri che vengono d'oltremare e quella è la miscela esplosiva. Ma perché dall'altra parte sono ridotti così? Perché non hanno mai avuto un'autonomia. Basti pensare però che circa 40 nazioni africane dipendono totalmente dalla Francia per i loro bilanci, ancora oggi, dal 1958. Perché hanno scelto il franco, la moneta franco CFA, che ha avuto bisogno della Francia che faccia da garante. E ogni anno quelle nazioni pagano alla Francia più di 40 miliardi di dollari. Allora, un paese già povero di per sé, che si ritrova poi con quel macigno da rispettare a tutti i costi, è chiaro che non sarà mai una nazione libera di sfruttare le proprie risorse e determinare chi a chi vendere e chi no. Perché dai patti di Cotonou, dagli accordi di Cotonou, è saltato fuori che tutte le nazioni, tranne l'Algeria, che ha dovuto sputare sangue per arrivare all'indipendenza, tutte le altre nazioni che hanno negoziato la loro indipendenza avevano firmato quegli accordi che prevedevano, nel caso in cui quelle nazioni, quei stati, avessero bandi o attività da aprire a paesi terzi, la precedenza viene data al paese colonizzatore, nel nostro caso Senegal, la Francia, nel Gambia, l'Inghilterra e così via. E quindi c'è un asservimento alla dominazione coloniale impossibile da spezzare e da allentare. E a questo andiamo ad aggiungere i tracciati delle frontiere. È un altro problema ancora, perché il modello democratico che si conosce in Europa, che è molto funzionale ed è giusto, la parità e l'uguaglianza, ogni voto conta quanto un altro voto. Ma in Africa non può funzionare, perché in Africa ci sono le etnie e le tribù. Le frontiere che sono state tracciate hanno favorito una etnia indebolendone un'altra, e quindi l'etnia che è minoranza in uno stato africano rimarrà per sempre all'opposizione, perché io voto te non per il tuo programma elettorale, ma voto te perché sei della mia etnia. Questo mi spiega anche perché se c'è il conflitto in Congo c'è automaticamente in Ruanda, c'è anche in Burundi, c'è anche in Malawi e così via dicendo. Questo è un punto. Il secondo punto qual è? Sarebbe sbagliato pensare che tutti quelli che arrivano in questi territori siano persone che sanno già cosa vogliono fare e dove vogliono andare. Questo va detto chiaramente. Perché chiunque, secondo me, parte da casa deve avere già il suo sogno nel cassetto, sapere cosa vuole fare nella sua esistenza, ma non puoi affrontare il deserto e il mare soltanto con la scusa di aver fame e sete, non ci credo. Qual è il punto? È che chi ti deve aiutare, ti deve aiutare in quello che vuoi te. Ma nel momento in cui tu stesso, come cittadino, come essere umano, non sei in grado di individuare la meta che vuoi ambire, è chiaro che l'altro che ti aiuta parte dal suo punto di vista. E quell'aiuto spesso si rivela essere sbagliato. Allora, parliamo della cooperazione. decentrata. Il rimedio alle politiche errate dei governi è la cooperazione decentrata. Cosa intendo con questo? Un'amministrazione comunale è in grado oggi, consapevole della realtà culturale e sociale del territorio che è chiamato ad amministrare, di individuare tra i soggetti che vengono da paesi terzi, assieme a loro, allacciare dei rapporti con i loro paesi di origine, in modo tale che il rapporto di cooperazione sia diretto, passando attraverso il migrante che in quel territorio vive e da quell'altro territorio proviene. Chi meglio di lui saprà interpretare meglio i bisogni della sua terra di origine? Ha funzionato per un po' di tempo, da quando hanno cominciato a tagliare i fondi destinati alla cooperazione internazionale. L'attacco alle ONG, alle cooperative, non è legato soltanto al fenomeno migratorio, perché la cooperazione decentrata non alimenta i pozzi della corruzione. Perché chi viene da Congo, tornando nel suo villaggio con un progetto nato, studiato, valutato e realizzato a Torino dove risiede, sa a chi devono andare quei beni, quei soldi, quel materiale destinato al Congo, al suo villaggio. Quindi bypassa il politico di turno, tagliando fuori le ONG, tagliando fuori le cooperative, tagliando fuori tutti i cooperanti. Ecco che la banda della corruzione continuerà a perpetuare quello che ha sempre fatto. La sfida nostra oggi deve essere questo. Perché vivere in un territorio non è un motivo di orgoglio o di vergogna, perché è legato al caso. Io sono senegalese non per scelta. Due persone, un uomo e una donna, in un paese chiamato Senegal, si sono conosciuti, si sono innamorati, si sono sposati, dalla loro unione è nato il sottoscritto. Solo questo ha fatto di me un senegalese. Non penso che Mario Rossi, mentre era nella pancia della mamma, abbia guardato il globo dicendo no, la Siberia fa troppo freddo, non voglio nascere lì. E vede Biella, ecco qui, mi va bene, qui voglio nascere. No. E quindi il nostro essere di un territorio qualsiasi è legato alla fatalità del caso. Ecco perché le normative fatte oggi sulla pelle dei migranti non possono funzionare. Non possono funzionare perché non mettono al centro l'importanza dell'essere umano, la sua integrità. Ma il migrante è un numero. È chiaro che due africani insieme sembrano mille, 20 marocchini insieme sembrano uno. La sfortuna sta anche in questo. Noi dobbiamo imparare insieme a decolonizzare il nostro immaginario. Perché l'Africa, quell'altra, è passata dalla schiavitù alla schiavitù degli aiuti. Perché non può essere libera. Tutti quelli che hanno voluto spezzare quella catena non hanno fatto in tempo raccontarla. Ma noi giovani che da quella, io ormai sono dall'altra parte della barriera, ma voi, dico, ma soprattutto voi che siete appena arrivati, ma cosa vi aspettate da questo paese? Cosa voi vi sentite in grado di dare a questo territorio che vi ospita? Dove vi volete vedervi fra 10 anni, 20 anni? Quando uscirete dal centro, cosa farete? La riflessione deve essere questa, e quello è il compito delle associazioni del territorio. Perché chi li assiste reagisce all'emergenza. Ma poi ci deve essere una progettualità, cioè arriva, bene, gli daremo da mangiare, da bere, avrà un tetto, ma il giorno dopo? Finché non c'è quello, passeremo da una emergenza a un'altra, una emergenza a un'altra, perché questo è sbagliato. C'è un paese che si chiama Riace, e accanto a Riace in Calabria c'è Stignano Riace, ci sono andato.
erano paesi da cui tutti scappavano. Ora, grazie alla presenza dei migranti, tutti cercano di ritornare perché sono paesi che sono rinati, perché c'è stata una progettualità prima dell'arrivo dei migranti. Appena sono arrivati sapevano esattamente cosa fare e cosa non fare, dove andare e dove non andare. È diventato molto più facile. Ragazzi, è troppo comodo stare sul divano a guardare la televisione fino alle 4 del mattino, eh? Anche io lo farei volentieri, godermi l'esistenza. E siccome qui niente è dovuto, quello che oggi voi vi permettete di avere è anche il frutto del lavoro di chi vi ha preceduto. Io non so mai se avrò mai la pensione, non lo sogno neanche. Ma se quei contributi che io ho versato possono essere usati per aiutare voi, darvi da mangiare, da vestire, va bene, però voi non dimenticarlo. Non lo dovete restituire a me, ma al paese di provenienza, attraverso progetti legati alle associazioni del territorio dove siete ritrovati. E non aspettare più che arrivi l'invito. Siete voi nel territorio, siete voi che vi dovete interessare di quello che succede nel territorio. Se la gente non si abitua a vedervi in piazza, avrà sempre paura di voi, perché parte dal suo immaginario per descrivervi, etichettarvi. E poi dopo è troppo comodo, sono razzisti, non ci vogliono. Non bisogna più sprecare tempo e energia a prendervelo con chi vi tratta da cane, ma fare in modo che non vi trovi mai a mangiare nella ciotola del cane. Io sono stanco e sono stufo. Sono stanco e sono stufo. Perché mentre noi siamo qua a cercare di ragionare su come uscire da questo impasse, altri africani come noi sono davanti ai supermercati a chiedere l'elemosina. Ora, o ci mettiamo d'accordo insieme, per remare insieme, finalmente ridare onore e dignità a quell'Africa che ci ha generati tutti, o allora ragazzi vi arrangiate. No, le cose vanno dette. Se siete del territorio, ci sono delle persone che hanno già messo le basi per una organizzazione che riesca a fare azioni concrete nel territorio di provenienza. Aggregatevi! Venite, partecipate, dite quello che pensate, offrite quello che avete da offrire. Il terzo punto, poi chiudo, è che la loro situazione è legata anche a una visione storta e malata della politica italiana. Perché chi ha firmato gli accordi di Dublino 3 li obbliga a stare lì, a non fare niente, a mangiare, bere, vestire, collegarsi a internet e non fare niente altro. Perché se ci fossero più centri territoriali, allora il migrante che arriva dopo 15 giorni già passa in commissione, avremmo già smaltito il gruppo. Ma arriva in media 6 mesi, aspetta prima di passare in commissione, poi di nuovo fa ricorso, ma nel mentre ogni giorno non ne arriva uno, ne arriva 10. Ecco, quel uno in partenza, dopo 6 mesi, diventa 100 o 200. Ma quello è la scelta del governo italiano, che ha firmato il patto di Dublino 3 che obbliga i migranti a rimanere qua. Se vanno in Francia e in Germania, li controllano, poi li controllano qua. Perché il patto di Dublino 3 recita: ogni migrante che varca i confini dell'Unione Europea debba essere accolto nel primo punto di approdo. La Svezia è lontanissima dalla Libia. È chiaro che il primo punto che trovano i migranti è Malta, la Sicilia, quindi l'Italia. È chiaro che arrivano qua e da qua non possono andare. Ma non ce n'è uno che vuole rimanere qua, ma sono obbligati a farlo. Queste cose vanno dette, e siccome la politica non si prende la sbriga di attirare la nostra attenzione sui fatti reali, anche quello, fratello, deve essere il compito delle associazioni. Anche quello è co-sviluppo, anche quello è cooperazione decentrata, perché non si tratta soltanto di uno sviluppo materiale, ci vuole anche uno sviluppo spirituale e culturale. Dal paese di origine avete preso tante cose che magari qui qualcun altro non ha potuto prendere, ma perché non lo mettete attorno alla collettività, a beneficio della collettività? Creiamo la banca del tempo. Lavoriamo 4 ore, va bene, poi abbiamo 10 ore che ci avanzano. Andiamo ad offrire quelle nostre ore alla collettività. Magari c'è la signora Maria che vuole andare a ballare liscio. Io l'aiuto, si mette la minigonna, perché a spillo andiamo insieme a ballare liscio. Quando vuole tornare a casa, l'accompagno a casa. Finché non si abituano a vederci protagonisti nella vita sociale, il problema rimarrà sempre.
Come sono presentato prima, non volevo anche ripetere quelle che ha detto, quelle che mi hanno già preceduti. Mi sono Conde e anche Anna e ma io come rifugiato volevo parlare un po' della mia esperienza, perché non serve più a ripetere quelle che hanno detto, che volevo ne parlare. Io faccio parte dell'emergenza Nord Africa 2011, dove ero in Libia, ho quasi fatto 10 anni. E luglio 2011, quando sono arrivato lì a Lampedusa, le diverse informazioni che abbiamo avuto, come inserimento, integrazione, tutti quanti, eravamo tutti contenti. Ma quando siamo arrivati in diverse strutture dove siamo stati accolti, tutti è stati cambiati totalmente, perché la cooperativa non ci dà quello che noi vogliamo, come pocket money, i diversi cose che hanno detto, anche la scuola dove dobbiamo anche andare. Non hanno fatto niente, hanno chiamato delle insegnanti per venire lì nella struttura per fare dei corsi. E dopo questo non c'è anche l'accompagnamento, e questa per me è un sforzo che deve fare i diversi cooperative, associazioni che fanno l'accoglienza. I ragazzi che non sono preparati, non sanno qualcosa è la commissione, stanno nella struttura e 2 settimane dopo dicono domani ci deve andare lì in commissione. E i ragazzi non sanno che cosa è la commissione. E questi sono i diversi problemi che i diversi rifugiati, i richiedenti asili, affrontano i diversi centri d'accoglienza. Perché non è che loro devono andare lì, fare la commissione, avere il permesso di soggiorno e dopo si ritrovano senza lavoro e non c'è una formazione che hanno seguito. E si ritrovano senza lavoro. E questa è la colpa della cooperativa, che deve accompagnare i ragazzi tramite diverse borse di lavoro o anche diversi tirocini che sono lì sul territorio. Io dentro la struttura, quando ero ancora richiedente asilo, ho creato un'associazione, perché ho visto che non c'è lavoro. Ero lì in Sicilia, nella regione di Trapani. Ho creato la mia associazione, che volevo anche lavorare con i diversi enti pubblici e i diversi enti privati. Se c'è la possibilità, così questi ragazzi che fanno parte dell'associazione possiamo anche avere qualcosa da fare, perché non c'è lavoro. E oggi quelli che vengono oggi, lui ha già parlato del Dublino 3 e del Dublino 2, dove la Francia, altri paesi, la Germania, che rifiutano anche da accogliere quelli che vengono direttamente in Italia o in Grecia, di anche aiutarli a avere un posto dove dormire, lasciano tutto all'Italia. Ma i 35 euro che dicono, o 40 euro che dicono che danno ai ragazzi nel diversi centri d'accoglienza, non è vero. Nel alcuni centri d'accoglienza ci sono dei 10 che danno ai ragazzi ogni 2 settimane. Fanno il calcolo e questo è il pocket money. Alcuni danno di più. Ma i ragazzi, dopo la commissione che hanno già avuto il permesso di soggiorno, non è loro, come si dice, scelta di rimanere sempre nell'assistenzialismo. Hanno bisogno di loro autonomia, che è lavoro. Ma non è che tutti possono avere lavoro, ma se i diversi strutture, le cooperative che accolgono questi ragazzi lì, le accompagnano tramite diverse formazioni, quelli possono domani essere utili sia per l'Italia sia per il loro paese di origine. Negano anche tante persone da avere il documento dicendo che nel tuo paese di origine non c'è la guerra. Ma la Costa d'Avorio, ad esempio, che ha fatto 10 anni di guerra, e un signore durante 20 anni ha fatto un edificio dove lui considera come il suo lavoro, e un solo giorno tutti vanno come un fumo e lui si trova senza niente e fa un sforzo per anche uscire e andare a avere una vita migliore. Arriva qui dicendo che lui vuole anche chiedere fare la domanda d'asilo. Al tavolo della commissione c'è la prefettura, c'è la questura, c'è il tribunale, c'è anche il comune e c'è l'HCR che fa il report in diverse zone dove ci sono le guerre. E quando non ci sono più le guerre, dicono lì in Costa d'Avorio non ci sono le guerre, i ragazzi hanno perso tutto. Questa è la famiglia che cercano di avere una vita migliore. Allora, per dire che oggi la situazione dei richiedenti asili è una situazione che dipende da loro, come lui ha detto, non è che sedersi sempre a guardare la televisione, la TV, ma deve anche cercare, anche se i diversi cooperative non fanno niente per voi, potete anche fare un sforzo se vuoi per cercare a fare qualcosa. E la cooperativa deve fare il suo ruolo, che è accompagnare, perché non conoscono il territorio dove sono. Questo è ciò che io volevo anche aggiungere, perché hanno toccato già i diversi punti essenziali della serata. Grazie.
Anch'io aggiungo 2 cose e poi lasciamo a voi la parola per avere uno scambio delle domande, riflessioni, eccetera. Aggiungo, riallacciandomi al discorso delle ONG rispetto alle politiche di cooperazione, intendendo per ONG tutte le organizzazioni non governative, non solo le grandi, si pensa sempre a Medici Senza Frontiere, Emergency, alle grosse organizzazioni, ONG di fatto siamo anche le piccole realtà, le piccole cooperative, organizzazioni non governative che stanno in mezzo tra la società civile, che propongono una forma di organizzazione. La polemica di questi giorni, facevo questa riflessione, che va da una parte dall'aiutiamoli a casa loro, no, ormai sulla bocca di tutti trasversalmente, a destra, a sinistra e distintamente, e dall'altra, e quindi promuoviamo politiche di cooperazione allo sviluppo fatte dalle ONG stesse, perché poi alla fine le implementano le organizzazioni non governative, e dall'altra limitiamo l'azione delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo che stanno salvando le persone, chiedendo che gli sbarchi possano avvenire anche a Marsiglia, Barcellona o chissà dove, aumentando i viaggi, la difficoltà e quant'altro. Se ci pensate è una polemica veramente sterile e anche stupida, che non porterà molto probabilmente a nulla come stiamo vedendo, e però risponde ad una logica molto precisa, che è quella di orientare l'azione dei governi al tentativo illusorio dal mio punto di vista di fermare le migrazioni. Nei fondi europei, lo stiamo vedendo ormai, è chiarissimo su tutte le politiche europee di qualsiasi tipo, che vadano dalla cooperazione allo sviluppo, alla cooperazione economica, ad altro tipo di risorse, sono orientate a bloccare le migrazioni solo su alcuni paesi. Ormai dal Malawi non esistono più un progetto che si possa fare in alcuni paesi da cui non provengono i migranti in Italia, mentre su determinati paesi da cui arrivano le persone si stanno orientando i fondi. E questo risponde ad una logica e ci interroga noi, ed è un po' il punto che volevo portare, interroga noi e la nostra azione di subalternità alle politiche pubbliche che ci sono, qua in Italia così come in Africa. Molto spesso e da sempre, i casi del Congo forse sono i più emblematici rispetto a questo, durante le guerre c'è una letteratura infinita della connivenza tra le organizzazioni non governative e chi perpetrava poi delle atrocità contro le popolazioni, rispondendo appunto a risorse pubbliche che venivano indirizzate esattamente per quelle cose. La stessa logica però lo viviamo anche qua rispetto all'accoglienza. Noi abbiamo delle politiche d'accoglienza che ci ordinano, tra virgolette, di fare determinate cose, di agire in un determinato modo, chiaramente rispondendo singolarmente, perché la logica del bando della prefettura, dove ogni singola cooperativa risponde singolarmente, quindi con un potere, una voce in capitolo molto bassa, molto risicata, e non ci si mette assieme, ma anzi si fa concorrenza, in una logica appunto che dovrebbe essere invece di cooperazione, sta portando a quello che vediamo sui territori, dove ci si fa concorrenza anche a volte su cose molto, molto banali, e dove alla fine chi ne fa le spese sono le persone, ma anche le comunità, ma anche gli stessi operatori delle cooperative, quello come ci ricordava Conne prima, che si trovano quasi impotenti delle volte ad agire, ad avere una modalità di azione che sia davvero attivizzante per le persone e che possa portare le persone ad inserirsi sul territorio in maniera efficace, dare potere alle persone come diceva Anna. In questo purtroppo stiamo vedendo che la retorica politica, appunto bipartisan, sta andando molto in quel tipo di direzione. Quando si dice aiutiamoli a casa loro e poi lo leggiamo nei bilanci che cosa significa aiutarli a casa loro, per un po' di anni chi lo propone, la destra in particolare, ha tagliato i fondi della cooperazione e allo sviluppo in una maniera spaventosa. Chi adesso lo ripropone a sinistra sta facendo la stessa identica cosa. Siamo allo 0,2% del PIL rispetto agli obiettivi che ci erano andati per il 2015, avevano detto nel 2000, entro il 2015 dobbiamo arrivare allo 0,7% del PIL per la cooperazione allo sviluppo, siamo nel 2017, siamo allo 0,21 e qualcosa. Non solo, cos'è capitato negli ultimi 2-3 anni, abbiamo anche stornato delle risorse che noi chiamiamo di cooperazione allo sviluppo e formalmente le presentiamo all'interno di quella voce di spesa per l'accoglienza qui. Noi diciamo che facciamo cooperazione allo sviluppo, in realtà stiamo usando quelle risorse, 1 miliardo circa dei 4 che vengono spese per l'accoglienza qua in Italia. Questo è proprio dal mio punto di vista, uno spostamento della visione che in qualche modo ci sta facendo abbindolare anche le persone sensibili, anche chi lavora in questo settore fa fatica a comprendere queste dinamiche perché si ritrova in mezzo. Si ritrova a dover rispondere a dei bandi che mettono in concorrenza le varie realtà, che mettono in concorrenza il volontariato con le cooperative, che mettono in concorrenza le cooperative con gli ospiti stessi. Quanto è alta la conflittualità all'interno delle strutture d'accoglienza, è enorme, per rispondere ad una logica in qualche modo perversa che non sta portando a un effettivo sviluppo delle comunità. Quindi ritorno al punto iniziale, dal mio punto di vista il ruolo delle organizzazioni non governative dovrebbe stare proprio in questo, nello smascherare quello che sta avvenendo. Fortunatamente abbiamo una voce autorevole che è il Papa, che ce lo ricorda ogni tanto. L'altro giorno quando ha detto non svendiamo i migranti, non facciamo accordi contro i migranti, fortunatamente abbiamo ancora qualcuno che a livello autorevole più del nostro, qua seduti, riesce a ricordarci delle cose, perché poi sembra che sia la maggioranza e che sia uniforme l'opinione pubblica rispetto a queste tematiche. Però il nostro ruolo è di metterle in pratica, quelle parole, mettere in pratica una visione diversa anche del fare accoglienza. Ci stiamo tentando sul territorio con tanta fatica, con tante realtà. La dimostrazione su questa serata, io volevo ringraziare Don Mario per aver accolto la proposta di questa serata. Roland come Migration, che molto spesso se ne sente dire contro anche dei migranti stessi, perché non è facile portare questo tipo di visione, non sono facili neanche da ascoltare le parole che Mohammed diceva per le persone, perché è molto più facile invece un altro tipo di visione, è molto più facile anche per noi una visione assistenzialistica, pure per noi, pure per le associazioni, per le cooperative. Quanto è più facile ricevere dei soldi e non far nulla? È evidente che è molto più conveniente anche economicamente per tutti. Quindi questa serata evidentemente è solo uno spunto da cui possiamo partire per provare a mettere in pratica delle realtà, anche delle accoglienze che abbiamo sul territorio, e anche quello che ci ricordava, secondo me è molto importante, sulla cooperazione centrata. In questi anni noi abbiamo visto l'appassimento di tutti gli enti locali rispetto ai servizi pubblici che i comuni riescono a derogare sul territorio. Figuriamoci, la cooperazione decentrata è la prima cosa che è stata tagliata sostanzialmente da tutti gli enti locali, non riescono a garantire ai cittadini del proprio territorio i servizi minimi essenziali, figuriamoci se riusciamo a fare i progetti con gli amici senegalesi in Senegal. Eppure se non ripartiamo da lì, è chiaro, a un livello esteso e diffuso, probabilmente una logica di sviluppo anche su questo territorio, anche sui nostri territori, anche nella nostra comunità, non riusciremo a vederla. Grazie.
Grazie a tutti, grazie all'intervento molto energico di fratello Mohammed Ba, che tutte le volte che io sento è un po' come qualcuno mi apre la testa, cioè legge dentro. Abbiamo sentito, si vede subito che davanti a voi c'è un modo di vedere che è molto legato al sindicalismo, c'è un modo di vedere anche che è molto legato al concreto, è un modo di vedere che è molto naturale, è un altro modo di vedere che vuol dire pastorale, che è interessante, profonde, e in Italia soprattutto ha un senso molto particolare. Ho preso qualche punti solo per lasciare la parola, un po' per caldare, perché ha detto tante cose. Assistenzialissimo, cambiare il modo di accoglienza, attivare una partecipazione locale e comunità. Differenza, integrazione, che per me oggi non vuol più dire niente, perché è una finta oggi, una parola molto generico per dire facciamo tante cose, alla fine niente, c'è tante iniziative e alla fine niente. Cooperazione, 40 anni di cooperazione internazionale, il risultato è su 4 anni 15 persone morte, 7.000, e quelli lì sono i 4 ultimi anni, per dire. Ci sono i migranti che sono fuori da 2005, 2099, per dire. Quindi è un finta, perché quando si parla di cooperazione bisogna dire anche che in Italia si parla di ha un senso molto ha un senso molto non comunione, molto coloniale, anche in Africa. Cioè 40 anni dopo miliardi e miliardi di euro sulla cooperazione in Africa, in Senegal, stiamo ancora pensando di mettere il mais nella terra con le mani, per dire. È un finta, perché nessuno può dire che in Senegal non c'è agronomico esperto per fare un lavoro profondo, che conoscono il loro territorio, la terra, le persone, dove partire, dove chiudere, cioè non è possibile. Abbiamo sentito anche cambiare regole. Oggi sono proprio un po' come Capodanno per me, cioè oggi per me è un po' come Capodanno, perché con i miei fratelli avere questo discorso è un po' come loro sentono le cose così, un po' come migration a tradito la comunità. Però adesso stiamo parlando del loro futuro, non siamo in Africa, qui non siamo in Africa, qui bisogna di pensare come si pensa in Europa, bisogna di pensare come si pensa in Europa. Cioè io sono d'accordo di pensare di mandare soldi in Africa, bisogna, il livello di grado dell'amore di una famiglia non può essere svalutato alla quantità di soldi che si manda a casa. No. Sono le persone che hanno disparito. Sono le persone che hanno la fortuna di essere qua e con tutte le difficoltà che si può essere, che può essere per loro, rispetto alla lingua, rispetto al livello, perché si parla della difficoltà, come diceva Daniele, di esprimerci, di dire cose chiaramente, non è perché non abbiamo capito che questo è giusto, questo non è giusto, che essere assistati è una cosa sbagliata, perché è facile, come diceva Daniele, è facile, è troppo facile. L'istruzione è la chiave di tutto, di tutto, perché fa crescere, perché fa avere dignità. Senza quello lì, di sicuro, fratello, e mi dispiace, si vede anche qua che non sono tutti, però sicuro che se oggi abbiamo detto di ballare qua, è pieno qua oggi. Ringrazio quelli che sono qua oggi e vi potevo lasciare la parola, solo che la concorrenza, come diceva Daniele, è proprio per me. Una città come Biella, perché sono parlando di sviluppo a Biella, delle comunità a Biella. Per me è il problema dell'accoglienza a Biella. La concorrenza è il problema dell'accoglienza a Biella. Biellese, è possibile che sto dicendo una cosa enorme,
Ma rispetto a tutte le realtà che ho visto in Italia, su 2 anni, sono le persone generose. Generose. Vero, non perché sono a bella, generose perché sono disponibile. Programma di accoglienza nel questo paese non c'è, secondo me meglio questo paese in Europa. Sull'aspetto della legge o sull'aspetto dell'applicazione della legge, l'Italia ha secondo me, e si vede sul numero di documenti che si lascia alle ragazze, più alto in Europa. Però in Francia non è così che si fa l'accoglienza, perché hanno fatto un CELTA, come diceva Mohamed Ba e Patrick. La CELTA è una visione sbagliata di dare la procurazione della libertà di persone all'impresa sociale. È una decadenza della missione, dell'aspetto sociale, dell'aspetto religioso, dell'aspetto naturale dell'aiuto, della solidarietà, dell'umanità, che non è la panacea, come si dice in francese, non è la proprietà di qualcuno. La solidarietà non è la proprietà di una cooperativa, non è la proprietà di un ONG, non è la proprietà di Rolando, è la proprietà di qualcuno. È naturale, perché siamo sul mondo, tutti facciamo giri, e quello lì che fa far girare le persone. Allora il problema di Biella è questa concorrenza, e questa cosa bisogna di essere con una, secondo me, un modo di accogliere. Perché questo modo di fare permettono di vedere dove la cosa funziona, dove la cosa non funziona. Invece, se sulla collina si fa un'accoglienza diverso, della città diverso, dell'altro posto, diverso dell'altro posto, per carità, vorrei dire che anche nel livello di far vedere che cristiani, europei, con tutte le vittorie sul diritto umano, c'è questa decadenza dell'aiuto alla persona, che come si vede l'altro? L'altro si vede, come diceva Mohamed Ba, come un numero. Io, e per lasciare la parola, e mi piacerebbe moltissimo che le domande sono forti, diretto, chiaro, come ha spiegato Mohamed Ba. Tante volte ho chiesto agli operatori: perché così? Perché così? Avete sbagliato qua? Ho fatto una critica, e una critica è una cosa importante quando ha un senso, quando è giusto. Quando è falso diventa sempre cercare polemica, però quando è vero è naturale, è normale. E loro mi dicono che è un errore. Allora ho chiesto: secondo te, su una foglia di così, fa una rete che è la vita di qualcuno, e dimmi dove si può puntare un punto e dire che siamo a questo punto di errore. Si parla della vita di qualcuno, di persone. Non è pensabile, e è banalizzato il fatto di pensare che ci sono chi lavora bene e solo chi lavora male. Tutti lavorano stesso. Basta di pensare che qualcuno ha fatto un'errore. Secondo voi, che cosa pensate di questo 6, 5, modo di vedere? E spero davvero che noi qua possiamo fare ambasciatore, pastore, missionare verso questo ragazzo, primo migrante come vecchio migrante,
come quelli che arrivano, sono arrivati ieri, per far capire che sviluppo e integrazione deve partire per loro.
Riusciamo a raccogliere alcune domande, alcuni interventi per dare loro la possibilità di spiegare meglio, approfondire.
Salve, buongiorno signore, signori, signore. Mi chiamo Kingsley. Ho una domanda a quello signore con la barba bianca. Scusi, ma come si chiama? Non c'ero quando siete presentati. Lui ha, sì, lui con la barba bianca. Sì. No, tu. Sì, lei. Lui ha parlato con una cosa fondamentale che ho sentito all'immigrante e al rifugiato che è arrivato qua in Italia. Se per esempio un rifugiato è arrivato qua in Italia e lui ha detto che le cose fondamentali deve imparare la lingua italiana. Deve fare le cose, le corsi per avere lavoro, ma lui ha fatto tutto quello, anche lui ha offerto lavoro volontariato, alla fine non riesce a trovare, avere documento, ma il suo tempo nel campo è finito. Quella persona come sopravvive? Grazie.
Ok.
Quindi
ciao a tutti. What I want to scusa, non parlare inglese, però italiano. So what I want to say is that the issue of migrants need to be taken very, very seriously. It's not an issue we gamble with. It's not an issue we do business with. What I'm saying is that I was hearing everybody talking about migrant rights, but we have forgotten, does these migrants, do they really have rights? That is what I want to lay emphasis on. It's like a man, you call yourself a father and you don't have a child. A man who calls himself a father and does not have a child is more or less, it's not a man. He's just calling himself a father for nothing. I say this. A migrant, you want to claim rights and there is nothing to show off, like having documents. If you said you are in this country and you are claiming rights and you don't have documents, that is to say you are not recognized in the country. One. And secondly, I want to plead to them that it's not everybody, all the immigrants that are in Italy today or in any Euro country that are coming because of what they think. There is no country today that will be peaceful that everybody in that country will live a peaceful life, and you think the people will migrate. The problem why we Africans are migrating day after day is because there is no peace in Africa. Like the country that I came from, in the southern region, the issue of Biafra is there. In the northern region, the issue of Boko Haram is there. The south-south, the issue of militancy is there. Presently, 63 policemen and women were kidnapped by the Boko Haram. If policemen, policia can be kidnapped in the country, that is to say there is nobody in that country that is safe. So that is why today you see people pumping into Europe country as migrants. And the people, the Europeans are making it difficult for the migrants to unite. Why? Because denying them documents. Denying them documents. A situation whereby 50 people will go to commission, only one person will come back with documents. That is to say the rest, what they said, is fallacy. It's not true. We are the people facing the danger there. We know what is happening over there. That is why we are coming here every day. And we are pleading that they should give us that opportunity to exercise ourselves, to live in peace, so that we can enjoy this rights too. That is what we are pleading for. Nothing more, nothing less. I think they should look into this matter vividly, not to gamble with this issue.
Buonasera a tutti, mi chiamo Omar Bale. La mia domanda è, cos'è l'integrazione? Grazie.
Allora, io provo ad abbozzare velocemente, perché qui si è aperto un capitolo che non rischierebbe di portarci dietro il tempo che ci metteremo per finire l'enciclopedia. Ecco, partirei dal più giovane, no? Io che sono vecchio, ascolta a me. Il valore positivo del migrante oggi in Italia è proprio questo, perché voi siete per questo popolo il sangue nuovo. Cosa intendo per questo? Avete voi nel vostro background, nella vostra storia, un vissuto, una esperienza lavorativa che non ha niente di industriale. Voi la terra l'avete toccata con mano, e quindi cose che magari qui, ma da tanto tempo, ce le siamo dimenticati. Vi ho fatto l'esempio di Stignano Riace, per esempio. In cima alla montagna non c'era la scuola, ma non c'erano più bambini che ci andavano, la scuola era chiusa, ma c'erano torni, c'erano mulini. Ma i vecchi, non avendo più i giovani ai quali insegnare col loro mestiere, una volta invecchiati, le botteghe chiuse tutte. Quando sono arrivati i migranti, allora coloro che li hanno accolti, partendo dall'amministrazione comunale e tutte, hanno chiesto a quegli anziani che un tempo occupavano quelle botteghe di cercare di vedere se assieme ai migranti riescono a sistemare e recuperare la loro attività. Ma tra i migranti c'erano falegnami, elettricisti, meccanici, imbianchini, ma hanno rifatto tutto loro. Alla fine, gente che scappava da Stignano Riace, alla fine faceva rientro. Non solo, non è finito lì, perché a Stignano Riace si sono inventate anche una moneta locale, in modo tale che non solo i migranti sappiano lavorare, ma imparino a gestire il loro capitale. Perché il male maggiore del migrante, dell'africano in generale, dico, è che domani è sempre un altro giorno, inshallah, inshallah, inshallah. Invece, avendo una visione più ampia sul futuro, quello ti dà la possibilità del maggior risparmio, che ti garantisce una sopravvivenza. Cosa intendo dire per questo? tu che sei appena arrivato, allora sei appena arrivato, sfrutta la tua permanenza nel campo per mettere in gobba tutto quanto riesci a cogliere. Poi quando uscirai troverai te da solo la via maestra per inventarti il tuo lavoro, perché saprai fotografare il contesto in cui ti trovi. Hai capito? Perché uno Stato che crea lavoro crea soltanto dei dipendenti, e in Italia abbiamo questo problema. Quando mai lo Stato crea lavoro? Lo Stato crea le condizioni per la creazione di imprese, che a sua volta favorisce a far lievitare il tasso occupazionale. Ma quando uno Stato direttamente crea lavoro, crea soltanto dei funzionari. In effetti abbiamo visto con i tempi amministrativi in Italia come siamo messi bene. E dall'altra parte ha ragione il fratello, perché dalla Nigeria nessuno si dovrebbe mai sognare di immigrare. Immigrare dalla Nigeria, ma perché? Per che cosa? Perché è una potenza economica la Nigeria. Basti pensare che circa 2/3 della benzina che mettiamo nelle nostre auto proviene dalla Nigeria. Siamo presenti noi come Italia e Nigeria tramite l'ENI. Basti pensare però che i nigeriani, perché non hanno appunto l'elettricità, si ritrovano obbligati ad andare nei pipeline a rubare il petrolio, e a volte uno distratto passa con una sigaretta accesa, inferno, 100 morti, 200 morti, 300 morti, 400 morti, uno. Quindi le risorse di quel territorio lì non vanno a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, perché ne abbiamo più bisogno noi di loro, sostanzialmente. Dall'altra parte sono costretti a fuggire, perché? Perché c'è un movimento di fanatici chiamato Boko Haram che detta le regole tese a contrastare quelle ingiustizie. No, quindi loro scappano da una parte, da coloro che li sfruttano le risorse e non gli danno da mangiare. Dall'altra parte scappano da quelli assassini barbuti sui pick-up nel nome di Allah, che vogliono ammazzare tutti. Loro si ritrovano tra i due fuochi, e una volta che riescono con tutti i rischi a attraversare il deserto, il mare, arrivare qua, cosa si sentono dire? Non avete diritto alla protezione umanitaria. Un altro punto. Allora, nell'immaginario collettivo occidentale oggi, soprattutto sul caso dei migranti, vi è la convinzione che l'essere umano rischia di morire soltanto perché cascano le bombe. Ma non si può morire di fame, no. Non si può morire di sete, no. Ma se la logica fosse quello, 60 anni fa, non avremmo tutti i migranti italiani sparsi nel mondo, perché erano tutti rifugiati economici, perché in Italia anche era la fame. Se tutte le nazioni del mondo decidessero chiudiamo le frontiere e mandiamo via tutti gli stranieri, in Italia avremmo una bella gatta da pedare. Più di 50 milioni di emigranti, dove li metteremo? Dormiremo a turno? Ma le scuole? Avremo bisogno di un doppio dormire qua, perché finito noi, di corsa dobbiamo uscire perché gli altri entreranno. Le scuole, le case, il traffico. Allora, di fronte all'assurdo, non abbiamo alternativa a questo. Attraverso il confronto diretto, anche i fratelli arrivati oggi, guardando me qua da questa parte a parlare con voi, riescono a capire anche che è possibile uscirne. La condizione di migrante è legata solo al caso. Ma il tuo valore interiore, le tue capacità, le tue competenze possono garantirti uno spazio molto più ampio, e Dio sa che c'è in questo paese, ha ancora tanto da offrire. Ma sta a te fare la scelta. Prima dell'avere bisogna il sapere, perché se hai e non sai chi è più furbo di te, ti frega tutto quello che hai. Ed è quella la domanda.
Io non ho mai usato, nel mio lessico ho cancellato una parola, integrazione, per me non esiste. Io preferisco parlare di interazione, perché in Europa spesso quando si parla di integrazione si allude all'assimilazione. Io non devo essere simile a nessuno, io faccio me stesso, anche l'altro fa se stesso. Quando ci si incontra, ci si guarda, si impara l'uno dall'altro. Io prendo da te ciò che reputo positivo per migliorare me stesso. Tu puoi anche non apprezzare quello che io offro, sei libero della tua scelta, ma nessuno deve essere obbligato a emulare l'altro. E questo è un problema, ma è un fattore culturale. Non possiamo fare a meno dell'educazione e della formazione. La pietra sulla quale noi dobbiamo appoggiare le fondamenta della nostra collettività deve essere il sapere. Cogito ergo sum, si disse un tempo qui. Se io non penso, sono come un animale, io agisco distinto, d'impeto. È la ragione, il buon senso che mi consente di acquisire la cultura, che mi dà la possibilità di discernere e poi scegliere. Io non ho mai usato quel termine integrazione, mi limito solo a dire che noi dobbiamo stabilire un modello di interazione dove ci si siede a casa attorno al piatto unico a mangiare. Ti piacciono di più le posate? Va bene, a me piace mangiare con la mano, mangio con la mano, tutti e due mangiamo insieme. Qual è l'importante? Come si mangia o mangiare? Il problema non è questo. Il problema è che a volte noi abbiamo anche quella sovrastruttura che ci impedisce di cogliere anche gli aspetti positivi che possono essere nel rifiuto. Uno ti può rifiutare perché non nelle condizioni di conoscerti, ma se parti con l'idea che lui mi rifiuta, allora non c'è più niente da fare, sbagli, perché l'altro non è obbligato a conoscerti. E nel suo paese, qui è sempre vissuto, sei tu che vieni da lontano, tu devi mettere nelle condizioni di fidarsi, fidarsi dico, perché l'unica finestra che si ha sul mondo circostante purtroppo è la televisione. Voi pensate che quello che stiamo facendo qua non sia importante per me? Sì, lo è, ma per la televisione no. Mi basta però uscire da qua, sfacciare due auto, vedrete. Ora di mezzanotte arriveranno il pomeriggio 5, la vita in diretta, TG7, TG8, TG9, TG10, domani sulla prima pagina di tutti i quotidiani. E purtroppo la signora Maria, che magari non è abituale a occasioni del genere, ha quella visione su di noi. Ma sta a noi dare alla signora Maria la possibilità di dire: porca miseria, non ci avrei mai creduto, no? Ed è quella la sfida.
No, volevo dire al ragazzo che ha parlato prima, io nelle mie introduzioni ho parlato dell'immigrazione con un effetto globale. Io penso che devo essere chiaro, lascio la mia parte sindacale, perché poi non finiamo più se devo parlare di lavoro. Però c'è una cosa. Prima partiamo per una cosa, così siamo tutti chiari, perché ho visto anche delle signore, magari la signora, magari dell'immigrazione si intende, magari di meno, vuole essere più chiaro a capire veramente come che funziona l'immigrazione in Italia. E così capiamo. Partiamo sul fatto che l'evasione non c'è, non esiste. L'evasione non esiste. Allora, l'Europa è una popolazione di 583 milioni di persone. In Europa vivono più o meno 36 milioni di persone che sono d'origine, possono essere d'origine africana, asiatici, però sono europei. Partiamo su questo fatto. L'85 milioni di migranti, delle persone che si spostano nel mondo, sono nel sud del mondo. Questi sono i fatti. Quando qualcuno viene da noi e ci dice c'è l'invasione, non esiste l'invasione. L'85% di milioni di persone vivono nel sud del mondo. Però cerchiamo anche di essere realisti, perché il ragazzo poi ci dirà sì, mi avete fatto credere che è tutto facile, ma io entro, non ho il permesso di soggiorno. Come vivo? Questa è la realtà. Quello ragazzo mi ha domanda che ha fatto prima, è quello. Lui dice, ma io sono nel centro, mi avete fatto la formazione, 6 mesi, ho imparato la lingua, sono andato in commissione, mi avete negato il permesso di soggiorno. Cosa divento? E la problematica in Italia è quella. La seconda parte, quando questi ragazzi li negano il permesso di soggiorno, cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo? Nessuno vedrà a casa sua passare un immigrato, li chiama a venire, oh, vieni a mangiare a casa mia. Nessuno. A noi tutti è capitato di sederti da solo del treno, quando ti sedetti non ti senti nessuno. Non so se è vero o no. Dunque, non facciamo la gentilezza di dire che tutto è facile, proviamo a farlo se voi mi date la possibilità di farlo. Oh, ma qui stiamo scherzando, ragazzi. Noi ci lavoriamo, facciamo l'assistenza a questi ragazzi. Io sono d'accordissimo, ma i ragazzi ci chiedono quello. I dinieghi in Italia, di quelli ragazzi che vengono rifiutati, praticamente la domanda di richiedente d'asilo è quasi al 72%. Questa è la realtà. Quando noi andiamo a Venezia, dove ci sono 582 comuni, i 3/4 di questo comune non accolgono. Nel gas, nell'accoglienza di uso, quella che volete. Loro dicono che noi non vogliamo i neroni qua, non vogliamo i neri qua. Allora si impone un problema. Ma noi abbiamo la capacità di fare un'egemonia culturale alle persone? Possiamo anche farlo, ma ha dei suoi tempi. Non è facile un paese dove ci sono 190 abitanti e vengono ad arrivare 50 abbronzati come me. Qual è la loro reazione? Questa è la realtà che noi stiamo cercando di fare capire alle persone e alla gente. Lui ha detto una cosa interessantissima. Quando diceva due neri su un punto sembrano 1000, magari 20 marocchini non si vedono. Noi vediamo l'immigrazione che arriva dal sud verso il nord, ma non guardiamo l'immigrazione a senso inverso, quella dei europei che se ne vanno. Nessuno ne parla. Questa è anche la realtà, e bisogna anche dirlo. Questa è anche la realtà. Sono 500.000 giovani italiani che vivono in Inghilterra, mezzo milione. La popolazione argentina, tutte metà italiane. In Perù sono 367.000 italiani. In Ecuador 156.000 italiani. In America non ne parliamo neanche. Anzi, ci meravigliamo quando sentiamo dire Di Blasio, sindaco di New York, d'origine italiana. Siamo fieri di quello. Ah, italiano, eh? Madonna, d'origine italiana. Al Pacino, d'origine italiana. E quando noi viviamo un paese dove gli usoli dei bambini che nascono qua vengono negando la cittadinanza, che sono apolide, cosa vuol dire? Questi bambini qua che nascono in Italia non sanno neanche la realtà del paese dei genitori, parlano benissimo italiano, mangiano la pasta asciutta, quando porto io magari un serpente che ho portato in Africa dicono, ma quello serpente non lo mangio, dammi la pasta asciutta. Questa è la realtà che noi abbiamo. E queste cose, chi è che, quando parliamo di comunità, autoctoni, le istituzioni sono legate, sono legati. Le leggi fatte sull'immigrazione sono leggi repressive, discriminatorie. Chiamiamolo anche razzisti, possiamo cambiare anche la questione legge razzista. Perché le leggi, tutte le leggi, sono fatte a misura d'uomo. Mi fa una legge positiva che mi permette di vivere. Anche noi non parliamo di integrazione, parliamo di interazione, lo scambio. Io prendo il meglio che posso prendere da Anna e Anna mi dà il meglio che io posso prendere da lei. Questo è il mondo che noi stiamo cercando di vivere. Dunque il ragazzo dice, quanti siamo? Io conosco dei centri d'accoglienza dove su 100 e sono 20 che hanno il positivo, che accettano di avere un permesso di soggiorno. Allo stesso momento quando ho un permesso di soggiorno non possono andare a lavorare altrove. Perché il regolamento di Dublino 3 che parlava prima lui è una realtà. Gli immigrati che vengono qua non possono uscire. Noi stiamo vedendo adesso quella che succede a Ventimiglia. Si aggrappano ai treni, camminano su binari per andare in Francia, anche se hanno permesso di soggiorno. Sono dei morti, nessuno se ne parla, ma tantissimi. Ogni giorno sono dei morti che passano sotto i tunnel dei treni con l'alta tensione. Nessuno le dice. Il mare Mediterraneo è diventato un grande cimitero. Nessuno lo dice. 21.000 morti. Ma quando ci sono gli attentati a Londra, o si sono morti due o tre persone, ce ne parliamo di tutti. Perché non sono diversi? Quelli sono diversi. Questo è il mondo che viviamo. Neanche la morte delle persone immigrate che arrivano, perché hanno il colore molto più scura, non ci fa più senso. Lo guardiamo nei telegiornali. Ah, sono morti oggi 1.000 persone, una nave si è avvisata lì e sono morti 20.000 persone, ci passa come niente e continuiamo a fare la nostra vita come oggi. Questo è il mondo che viviamo. Io l'utopia sono contrario, ma voglio essere realista. Realista è questo. Allora, il problema è semplice. E sono delle soluzioni politiche. La legislazione come fa? Deve fare delle leggi a misura buona. Deve dare un permesso di soggiorno a tutti questi ragazzi e poi andiamo a lavorare sull'accoglienza. Cosa è mancata su queste tavole? Perché tante volte ci sono stati questi tavoli del governo senza le associazioni. E oggi delle persone che ci lavorano, delle persone che vanno ad accogliere le persone in mare Mediterraneo, oggi che lavorano con le navi che vanno ad accogliere delle persone sul mare, non hanno allargato questo tavolo. Il legislatore fa delle leggi a modo suo. Noi adesso, io non so questi ragazzi qua, come, cosa diventeranno, perché da 2 mesi abbiamo una legge, si chiama la legge Minniti, firmata dal ministro Minniti. Cosa vuol dire? A questi ragazzi qua, prima avevano 2 gradi di giudizio, quando vanno in commissione, adesso l'hanno tolto 1 grado di giudizio. Vuol dire che se tu vai in commissione e una volta la commissione ti dà il negativo, tu hai solo una possibilità per rifare il corso, poi se perdi quello, tu non puoi fare più nulla. E cosa hanno fatto? Stanno costruendo dei nuovi centri di identificazione, loro hanno chiamato CPR, Centro Permanente per i Patri. Nuovi centri, quest'anno hanno stanziato 12 milioni, da qui al 2019 sono 19 milioni stanziati. Sono soldi che si poteva magari iniettare nell'accoglienza per dare accoglienza dignitosa a questi ragazzi, ma non ci pensano. Una volta lo chiamavano CIE, Centro di Identificazione e Espulsione, adesso lo chiamano CPR. Vuol dire che con la loro miopia politica vanno avanti con la loro strada. Quando vi dicevano, questo è importante, devo dirlo, quando vi diceva i ragazzi fanno l'elemosina nelle supermercati. Io non penso che sia per scelta, perché lì ho conosciuto persone di famiglia, padri di famiglia, che hanno anche una moglie, o in Africa, o qua, o i bambini, fanno perché un sistema che li spinge a fare quello. Li spinge a fare quello, perché non hanno niente. A quel momento lì, non hanno né il permesso di soggiorno, o ce l'hanno il permesso di soggiorno, non c'è lavoro, perché il lavoro non c'è. Il lavoro non c'è. Il lavoro non c'è neanche per gli italiani, perché c'è la mancanza di una politica di inserimento lavorativo dei giovani per questo paese. Noi stiamo parlando di 41% della disoccupazione giovanile. Io conosco tanti ragazzi laureati italiani che stanno cercando un lavoro e non lo trovano. Ma non c'è diversità fra bianchi e neri. Noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni perché tutti possono trovare in qualche modo il loro inserimento, che sia giallo, bianco, rosso o come volete voi. Questo che noi stiamo cercando di dire. Dunque, la domanda di questo ragazzo che ha chiesto sono quelle domande che la gente ci chiedono sempre. Ma va bene, voi mi dite questo, ma io domani cosa divento? Cosa facciamo? Abbiamo la capacità di dare l'accoglienza a tutti questi ragazzi? Noi dobbiamo ragionare su quello che diceva Anna. Sono delle cose benedette, sono delle cose vere, ma sono delle cose difficili. Ma riusciremo a arrivarci? Con la buona volontà possiamo riuscire a arrivarci. Quando andiamo a parlare con le comune, con i sindaci, con la diffidenza, perché quello è diverso da me. Ma noi pensiamo che siamo diversi, ma non lo dico io, ma lo dico anche tanti italiani. Noi non siamo diversi. Stiamo cercando solo di fare capire all'autotto di questa differenza, perché l'esercizio culturale è una cosa a lungo andare. Non possiamo trovare delle soluzioni adesso. Noi andiamo alle comune a dirgli che guardate, la comunità è quella, sindaco, ma io, guarda, se io accolgo questa gente, io non è che è colpa mia, ma gli abitanti non vogliono, noi siamo un paese piccolo, ma sforza, fa uno sforzo a accogliere queste persone. Quando andiamo in prefettura, sul tavolo di quella prefettura, lottiamo sulla legge edilizia, ma sapete solo per divieto di sosta, tu hai 3 gradi di giudizio per una macchina, per il divieto di sosta, ma per una persona ti danno 1 grado di giudizio, te lo tolgono 1. Perché cadiamo su quella che diceva prima lui, che sono richiedenti asilo economici. Ma la Convenzione di Dublino, la Convenzione di Ginevra, è stata siglata nel 1951, sono più di 70 anni. Le persone possono scappare. Dove arrivano? Nel 51 hanno fatto la Convenzione di Ginevra, che dà protezione alle persone che scappano, dove è assistenza, lavoro, casa e tutto quanto. Ma non funziona più. Per le persone che scappano, passano attraverso la Libia, in Iraq per scappare, passano da Kurdistan, Turchia, Grecia, poi arrivano in Europa. Gli iracheni hanno fatto lo stesso percorso. Ma non c'è motivazione che io dimostra. A questi ragazzi che non, tu devi dimostrare le motivazioni che ti ha spinto ad andare via dal tuo paese per chiedere l'asilo politico in Italia. Io questa domanda qua, ci tenevo a rispondere a questa domanda qua, perché io penso che dobbiamo partire da là. Noi dobbiamo partire da là, perché loro uscendo di qua, domani hanno un negativo e sono sulla strada e ci ritroveremo ancora a fare le bosni, ci ritroveremo a spacciare o ci ritroveremo magari arrestato alla frontiera perché non trovando niente in Italia, Ronaldo in Germania o in Francia e vengono ancora arrestati. E dobbiamo partire da lì, dargli il diritto che abbiamo noi. Tutti qua possiamo girare il mondo, andare in Germania con il passaporto perché abbiamo un passaporto giusto, ma loro non ce l'hanno il passaporto giusto. Iniziamo a riconoscere i diritti universali delle persone. Partiamo di là. E quando partiamo di là, anche in Africa le cose cambieranno. Grazie.
Buonasera a tutti. Sono Winston. Vengo da Nigeria. Un attimo. Secondo me, è bianco persona che nero persona uguale. Tanti italiani parlano africani cattivi. Africani non mai cattivi. Noi usiamo sangue, non mai acqua. Perché immigrante venire qui non è obbligatorio immigrante venire qui? Tanti problemi in Africa. Sì, davvero, tanti problemi. Tu, quando tu vado a aiutare un migrante, aiuta loro, anche io. Vi amo a tutti, grazie.
Sì, io, siccome qualcuno è entrato dopo, invito chi vuole, in fondo c'è la possibilità di firmare per la legge di iniziativa popolare lo straniero, che va a superare tutta una serie di problemi che abbiamo enunciato questa sera, almeno nell'intenzione di chi la propone, supera la questione dei permessi di soggiorno per lavoro, eccetera. Insomma, ci sono una serie di vantaggi evidenti. Chi vuole, che non l'ha ancora firmato, può andare a farlo anche alla fine.
Grazie. Aggiungo due cose. Gli spunti che sono emersi nella scabbia di domande e di risposte precedenti mi permette di aggiungere un elemento. Secondo me oggi non possiamo pensare, o non possiamo solo pensare, una nuova forma, una nuova modalità di costruire l'accoglienza per i migranti che sia a prescindere dal ripensare proprio una nuova forma di coesione sociale dentro le nostre comunità. Il problema che citava il giovane ragazzo di prima rispetto alla mancanza di opportunità di lavoro, le risposte che arrivavano qui dai miei colleghi seduti di fianco. Allora, il problema è che stiamo attraversando anche in Italia, ma anche in Europa, una crisi epocale. Una crisi epocale che ha messo in discussione, che ha messo in ginocchio quella che era lo stato sociale, ma quella che era l'attitudine mentale a cui eravamo abituati. Quello in cui lo Stato o un manipolo di enti, di organizzazioni, di chiese, di società civile organizzata potesse farsi carico dell'accoglienza, della risoluzione dei bisogni di un gruppo ristretto di persone che non riusciva ad avere accesso al soddisfacimento dei bisogni di base. Allora c'erano i gruppi dei poveri, c'erano i senza dimora, c'era il gruppetto dei tossici, c'erano delle minoranze di persone in difficoltà, c'erano i migranti, ancora 10 anni fa, che pensavamo di aver di fronte un fenomeno eccezionale, con numeri contenuti e con una dislocazione geografica che ci sembrava al tempo, per quanto in maniera assolutamente irresponsabile, in ogni caso ci sembrava gestibile. Oggi ci troviamo davanti ad uno scenario che è totalmente diverso, in cui questo approccio di delega, in cui qualcuno, dove qualcuno sia lo Stato, qualcuno sia il sistema di welfare, dove qualcuno siano le organizzazioni della società civile, della solidarietà internazionale, della cooperazione sociale, possa assumersi la delega di risolvere i problemi sociali di una popolazione che è sempre meno capace e dotata di raggiungere quegli standard che una volta consideravamo minimi di base per tutti, ci mette di fronte ad una sfida importante come comunità tutte intere, e ci mette di fronte al bisogno di immaginare un'attivazione diversa da parte di tutti i soggetti della comunità territoriale, di tutti i soggetti, dei cittadini, della società civile organizzata, di ogni associazione di settore, del mondo produttivo, di tutte le filiere, inclusi poi gli enti pubblici, le istituzioni pubbliche o le istituzioni private. Però ci chiama tutti, secondo me, ad una rinnovata responsabilità nella costruzione del benessere collettivo, della base proprio del patto sociale all'interno delle nostre comunità. Questa cosa sembra strampalata, forse sembra molto lontana anche dall'esperienza di partecipazione che abbiamo soprattutto nelle città, però in realtà non è così lontana dal reale. Ci sono esperienze, ancora esperienze molto piccole, ancora esperienze di nicchia, ma che ci parlano veramente di come sia possibile ricostruire e rigenerare e vitalità dentro i nostri territori proprio a partire da questo nuovo dialogo e da questa nuova partecipazione di tutti gli attori che si mettono finalmente a dialogare e a definire, a sognare un immaginario diverso del proprio sviluppo tra pari. Prima dicevo il potere che diventa potere di fare insieme, disegnare insieme delle prospettive nuove, mettendo insieme delle risorse magari diverse, delle competenze magari diverse, ma come coazionisti in qualche modo dello sviluppo delle comunità e dello sviluppo dei territori. Che cosa ha a che vedere questo nello specifico con l'accoglienza dei migranti? Ci sono due livelli diversi. Uno, e parlo proprio, voglio rimanere proprio sulle opportunità concrete anche della regione Piemonte. Il piano regionale per l'accoglienza dei migranti al di fuori dei flussi programmati 2014-2020 mette proprio un'enfasi particolare sul valore dell'accoglienza dei migranti nelle zone montane. Perché nelle zone montane? Perché le zone montane sono dei territori, lo conoscete, lo sapete meglio di me probabilmente, sono dei contesti territoriali particolarmente fragili che stanno vivendo, se vogliamo, la massima esponenza, quella serie di difficoltà e di coesione, di mancata sostenibilità dei sistemi che era propria della vita dell'Italia 50 anni fa. Allora, in quella situazione di fragilità estrema e di crisi estrema che sono dettate dall'invecchiamento della popolazione, dallo spopolamento della popolazione, dalla mancanza di finanziamenti per la tutela ambientale, dalla mancanza di servizi che sono connessi con lo spopolamento, da tutta una serie di fragilità evidenti, lì si stanno facendo le prime più interessanti sperimentazioni di come realmente una progettazione oculata, partecipata con tutti gli attori del territorio, possa essere la premessa perché anche i migranti, ma non solo i migranti, ma così come Ariace, anche i migranti possano diventare uno di quegli attori protagonisti del rinnovamento dei territori che si reinventano, si riprogettano, si ristrutturano, ripensano la propria identità, la propria storia, la propria cultura, la rimettono in discussione, la rinnovano con un progetto nuovo che differisce dal progetto antico del lavoro per tutti, perché non c'è, bisogna inventarlo. Allora, nel reinventare queste possibilità, nel ristudiarle insieme, a partire da quelle che sono le risorse del territorio, che sono i mulini abbandonati, che sono i boschi che hanno bisogno di essere ripuliti, che sono gli anziani che hanno bisogno di essere assistiti, che sono i migranti che trovano lì delle case magari a prezzi più convenienti che nelle città, che sono le scuole che grazie ai figli dei migranti possono ritrovare l'opportunità per ricominciare a vivere. A partire da questo incontro tra il bisogno e il sogno di una comunità diversa, nei territori piccoli questa nuova sperimentazione è realtà, non solo è possibile, è realtà. È realtà e ci parla di tentativi di costruire dei modelli, di sperimentare e di modellizzare degli interventi che sono poi, come si può dire, entusiasmo, incoraggiamento, spinta, stimolo a riprodurre, a riscommettere su questa possibilità anche nei contesti dove urbani, dove tutto è molto più difficile. Parlavate prima della concorrenza tra gli enti che gestiscono l'accoglienza in una città anche mediamente piccola come può essere Biella. Immaginiamoci moltiplicato su tutti i territori italiani. Soprattutto nelle città, nelle comunità grandi, dove i soggetti deputati all'accoglienza sono molti e dove le risorse connesse all'accoglienza sono ancora più abbondanti, purtroppo il mangia-mangia, l'interesse locale, l'interesse privatistico fa per la maggiore. Ma, aggiungo un ma e chiudo, persino la normativa che regola gli SPRAR immagina nero su bianco che gli SPRAR siano dei luoghi, degli spazi in cui che permettano la costruzione di processi di inserimento e di accoglienza integrali e di lungo periodo. Allora, questo è nel mandato istituzionale degli SPRAR, con tutte le derive, le incongruenze, le incoerenze che poi noi viviamo nella realtà. Allora, su base territoriale, come e quale, ma noi che siamo qui, noi che partecipiamo a questi incontri, che siamo operatori, volontari, magari dirigenti, magari degli enti, no? O che ruotiamo dentro agli enti che gestiscono l'accoglienza, come creare e curare spazi reali di dialogo e di progettazione realmente condivisa, non solo dello SPRAR per lo SPRAR, o dello SPRAR con la cooperativa, o dello SPRAR con la Caritas, ma di tutti gli attori portatori di interesse di cura di quel territorio, per costruire, ci vorrà del tempo, magari ci vorranno anni, può darsi, ma per costruire un immaginario nuovo di sviluppo, non dell'accoglienza del migrante, ma di sviluppo di quel territorio a 360 gradi, che includa lo sviluppo economico, che includa lo sviluppo di beni relazionali, che includa lo sviluppo di beni culturali e che quindi, a fronte di un costo, che è il costo del migrante, il costo della struttura, il costo della progettazione, abbia una serie di prodotti che sono molto di più della produzione di risposta dei bisogni, ma che abbiano come effetto moltiplicato un potere generativo che ad oggi, se rimaniamo chiusi dentro al nostro schema del welfare state, che ormai non esiste più, non riusciamo a trovare la via di uscita. Direi che però la basta qui. Grazie.
una domanda lì.
Signore?
Dopo chiudiamo.
Buonasera, grazie per essere qui. Molto velocemente, volevo rispondere a chi ha fatto la domanda che cosa vuol dire integrazione. Ecco, integrato è quella persona, integrata, è quella persona che può affermare la sua diversità ed è accettato perché è diverso e non deve essere obbligato ad essere uguale agli altri. E questo è il primo concetto, cioè io uso il termine integrazione perché la persona deve essere libera di mantenere integra la propria identità e non deve soffocarla, perché voi siete scappati da un'Africa che non era più libera e qui dovete trovare almeno quella libertà che avete sognato. La seconda cosa che volevo dire è che, una figura retorica un po', direi così, l'Italia è un ponte tra l'Africa e l'Europa, il resto d'Europa. Nel momento in cui il resto d'Europa ha chiuso le frontiere, tantissimi migranti, anch'io poi non faccio la distinzione tra quelli che scappano perché hanno paura della morte sotto gli spari e per chi muore di fame invece, però si trovano in questo ponte che non possono attraversare perché di là c'è una chiusura e né possono tornare indietro perché non possono ammettere un fallimento. E il diniego che cosa vuol dire? Che possono solo fare una cosa, buttarsi dal ponte. Allora, quelli che sono nel ponte, un giorno o l'altro si troveranno ad essere non qui per scelta, non qui per caso, ma qui per forza. E allora è difficile aiutare ed essere aiutati e integrarsi quando sei in un posto per forza.
Cercherò di essere velocissimissima. Beh, intanto volevo ringraziarvi tutti, e specialmente you guys, I really thank you to raise your voice, it's really good. Mi piace sentire i ragazzi parlare perché è raro sentirlo, soprattutto quando si lavora nei centri di accoglienza, è molto rara sentire questa voce. Vi ringrazio soprattutto perché da tanto tempo non si gustava questo piatto condiviso di idee, di proposte, di ragionamenti, non ci si fermava, nella mia mente almeno, non ci si fermava più a porsi delle domande. Quello che mi è venuto in mente come parola predominante è autodeterminazione, e quello che penso è che in quanto io giovane europea, in incontro con una gioventù africana, dove nessuno, probabilmente io meno degli africani, ho un'autodeterminazione, perché vengo da un mondo in cui queste sovrastrutture che ci hanno regolato finora si stanno sgretolando, e che probabilmente anche la gioventù africana ha delle sovrastrutture ormai sgretolate. Quello che io penso sia più difficile in questo incontro è proprio la mancanza di autodeterminazione per delle persone, al di là della politica, di tutte queste grosse sovrastrutture che barcollano. Quello che penso è che dovremmo sederci e come ritrovare i pezzi del puzzle insieme e rimetterli insieme a creare, come diceva Anna, delle nuove idee e delle nuove immaginazioni. Grazie.
Però dovremmo chiudere poi. Vedete che avremmo dovuto lasciare loro parlare molto di più.
L'ultima per la fine. Per Daniele, vorrei sapere per favore perché non c'è la presenza della comunità africana sull'accoglienza. Grazie.
Allora, perché non c'è la presenza della comunità africana nel...
L'accoglienza.
L'accoglienza, bravo.
Daniele.
Volevo, cioè, prima di lasciare la parola a Daniele, volevo parlare un po' della domanda: cosa è l'integrazione, che è un finta, e di che cosa deve fare dopo diniego. Ragazzi, allora, voi non siete bambini. Voi non siete bambini. Cioè, i documenti non può diventare la matrice della tua vita. Non è che ha costruito un percorso integrativo, manca il documento, perché la commissione non ti ha lasciato il documento, vuol dire che la tua vita è finita. No. Io ho vissuto in zona dell'Africa molto difficile, 11 anni senza documenti. E vivo bene. Cioè, perché bisogna sapere bene che cosa voglio. Tu che cosa cerco? Che cosa voglio? Definirla il tuo progetto personale. Prima le cose. Cioè, non dovrebbe pensare che noi dobbiamo fare un lavoro e dopo che si fa la domanda, adesso che c'è per me? No, no, la società non funziona così, non funziona così, non c'è la gratuità, non esiste queste cose. Ma mi ha spiegato che lui paga le tasse e su queste tasse che oggi siamo a scorto. Cioè, arriviamo qua e l'accoglienza si fa su questo. Lui come altre persone viola, spiega l'autodeterminazione della comunità, è l'elemento fondamentale del sviluppo, dell'integrazione. Basta di pensare che Daniele deve dire a Roland che cosa fare a Migration, e se Daniele non è presente a Migration, Stefani non viene a Migration, o Riga non viene a Migration. È il tuo, in questo caso, tu pensa così, perché Daniele non ti ha chiamato di venire a Migration, di far sentire la tua voce, far sentire la voce di Kingsley. Vuol dire che tu sei fatto culo, scusate, per te. Perché Roland come Stefani, come Riga è qua di meno di un anno, parla italiano, lui parla italiano, oh, ma è qua di meno di un anno, è arrivato come te, come mio fratello, lui non arriva a parlare italiano. E voglio chiedere, perché deve chiedere? Perché tu non devi dare qualcosa? 9 mesi che lui fa volontariato per voi, arrivo sul campo, tutti volete sempre distruggere Riga perché si impegna per voi. Avete capito tutto, potete giocare con italiani, e tra noi ci conosciamo bene, eh? Ah no, ci conosciamo bene. Non può venire davanti a Romano e spiegare questa cosa, che non c'è documenti e vuole dire che la vita è finita. Come mai è finito? Come ha fatto per arrivare qua? Chi ha preso la tua mano per attraversare il deserto, la mare, per essere qua? Deve sapere che voglio questo, deve andare a cercare questo. E non serve di pensare che voglio il lavoro. No, non basta. Patrick Conte è ingegnere prima di essere sindacalista. E lui ha le difficoltà per avere lavoro. È ingegnere in Italia, non in Congo. È ingegnere. Cioè, non è che Patrick deve venire qua, dovrebbe venire qua e far capire un aspetto di principio, di diritto umano, diritto umano, del lavoro, c'è la legge, l'accoglienza. Non basta, perché in questo mondo fuori di campo, competenza, istruzione, se tu non hai queste cose, cazzo tuo, scusate, problemi tuoi, nessuno se ne frega di te, nessuno,
anche il tuo fratello che qua che è arrivato per studiare non se ne frega di te, perché tu non puoi vivere da lui un anno senza lavorare, senza far entrare soldi, non puoi vivere sulla sua pelle, no! E questo giovane italiano che ha il sangue all'occhio, come si dice in Africa, perché non se ne frega di noi, non se ne frega, non è che il sistema d'accoglienza è male, no! Non è che lo SPRAR è un progetto falso, è un progetto di intervenzione concreto, io sono prodotto dello SPRAR. Posso dire questo, però bisogna dire che se Roland non aveva questa determinazione di andare al fondo, mi sono preso di problemi con gli operatori dello SPRAR perché la mia idea non deve cambiare, non possono cambiare, non possono cambiare, perché per me è quello lì che mi serve. Io voglio tornare a scuola e qualcuno mi vuole mandare a fare pane e pane, non mi serve! Perché? Non mi serve questa cosa. Io voglio tornare a scuola e lui mi vuole far andare a fare pane. Quindi non c'è integrazione. Se voi dovete rimanere vulnerabili, vulnerabili vuol dire che non sapete parlare italiano. Dovete aspettare che un italiano deve dire che cosa fare. Perché si riga che spiego che questo è quello che tu devi fare, non credo. Partite sindicalista a Torino, quanti migranti ho fatto vedere partite per essere accolti? È formato di tutte le strutture pronte per formare le persone sull'aiuto alla richiesta d'asilo. Però le sue fratelli, i migranti, non vanno da lui. Perché alla fine chiederò, Patrizio, che cosa mi dà adesso? Che cosa devi dare? Devi togliere questa idea in testa che bisogna sempre di prendere. La vita non funziona così, da noi prima a casa non funziona così. Se tu non lavori, i genitori sono le prime persone a dire va fuori, va fuori. Vero o no? Vero o no? Vero o no? Allora, e cosa aspetta sul campo dicendo? Che cosa stai aspettando? Cioè l'integrazione è una questione di identità prima. Noi siamo africani, la prima civilizzazione africana. Non sappiamo chi siamo. Non sappiamo chi siamo noi, non conosciamo questa cosa. L'identità fa capire, dà la sicurezza alla persona, la forza alle persone per andare avanti con le loro opinioni. La stigmatizzazione è un problema profondo che dà sempre la forza, toglie sempre le forze alle persone. Perciò bisogna essere forte, è l'unico posto dove tu, la persona, può essere forte per distruggere, buttare via questa stigmatizzazione, è la sua comunità. La sua comunità è l'unico modo, l'unico spazio che può proteggere la persona, è la comunità. Potete prendere la comunità marocchina in Italia. Perché non c'è marocchino sul campo d'accoglienza? Perché su 7.000 marocchini a Biella, 7.000, non si sentono che c'è la comunità marocchina? Perché 1.800 migranti è un po' come un'invenzione? Perché? Perché non siamo organizzati. Non abbiamo organizzato, non riusciamo a strutturare una cosa, un'azione insieme. È tutto lì. Dovete ritornare, dovete fare le cose per voi. Dovete portare, non è che dire a Daniele o a chi non so di portare le vostre cose. Dovete andare a questura perché è caso tuo, è il problema tuo, devi andare lì. È così. Quindi questo aspetto, scusate di essere così espressivo, è importantissimo. E il fondo di tutto, cioè questa serata è stato proprio per vedere che c'è un presidente dell'associazione, c'è un altro presidente dell'associazione, sono due altri che non sono venuti, ci sono un sacco di associazioni. Oggi in Italia da un anno è aperto una struttura per lo sviluppo in Africa. In Francia si chiama l'Agence francese di sviluppo. e ha aperto in Italia adesso, quest'anno, l'hanno aperto, per il progetto in Africa. Però non è che tu devi andare lì e dire che ho un progetto in Africa, devi andare a scuola, studiare che cosa è un progetto, capire come si fa la gestione di un progetto, andare a parlare con quello che ti può aiutare a gestire un progetto. È così, non potete pensare che perché siete arrivati alla mare vuol dire che tutte le domande diventano obbligazioni. Falso.
Bene, allora ringraziamo.
Non voglio far tanto, ti rispondo proprio velocemente. Io sono critico rispetto al sistema d'accoglienza, ma lo difendo. Dovete tener conto di una cosa, di quanto è cresciuto anche numericamente in questo sistema d'accoglienza di cui oggi stiamo parlando. 3 anni fa, non 20 anni fa, quando voi non eravate ancora qua, noi immaginavamo, noi operatori dell'accoglienza che ci occupavamo dei rifugiati, un sistema d'accoglienza che arrivasse a 30.000 persone. Dicevamo anche alle istituzioni, dobbiamo aumentare i numeri di accoglienza perché c'è tanta gente fuori, dobbiamo arrivare a un sistema che abbia 30.000 posti. Oggi, 3 anni dopo, ne abbiamo 180.000 posti. 180.000 posti di accoglienza, che sono tutti i luoghi, case, SPRAR, dove siete, significa un aumento esponenziale anche di tutte le persone che lavorano all'interno del sistema d'accoglienza, significa un aumento esponenziale delle commissioni territoriali che, nonostante lo critichiamo che sono poche, sono aumentate tantissimo in questi anni, degli operatori della questura, degli operatori del comune, dell'ASL, eccetera. Significa anche che le persone che oggi lavorano e fanno quel tipo di lavoro, gli operatori, 3 anni fa, l'anno scorso, facevano un altro lavoro, o erano disoccupati o facevano qualcos'altro. E quindi c'è un'inerzia, una fatica che sta anche alla base della critica, secondo me, del sistema d'accoglienza, di cui non possiamo non tenerne conto se siamo oggettivi rispetto al nostro paese, anche allo sforzo che in qualche modo l'Italia sta facendo. C'è un'inerzia rispetto a questo. Perché non ci sono gli africani nel sistema d'accoglienza? Un po' perché gli africani in Italia sono molto pochi, numericamente rispetto a tutti gli immigrati che ci sono, oggettivamente siete molto, molto pochi. La maggior parte dell'immigrazione in Italia viene dall'est Europa, è cristiana, sono donne, non sono ragazzi africani nei numeri dell'accoglienza. Un po' perché è molto recente, quindi trovare persone preparate che possano essere inserite, credo che sia questo, poi non ho la visione, però che persone preparate, inseribili all'interno del sistema lavorativo, nella cooperativa, eccetera, non è così semplice. Se ne trovo qualcuno, ma non sono tantissimi, ci sono delle persone qua, il mio compare qui a fianco, è un caso, ci sono tante persone che ci lavorano, realtà associative che stanno nascendo. Migration è una cosa che abbiamo pensato, cercato di far nascere un anno fa, non è, prima ci avevamo provato, ma è con estrema difficoltà, perché anche nel biellese gli africani dell'Africa nera, lasciando stare il Nord Africa e i marocchini, erano molto pochi numericamente, quindi pensare delle associazioni di migranti prima era su territori che non erano la città di Torino, dove invece associazioni, penso o Milano, le associazioni senegalesi eccetera sono storiche, non c'erano. E questo sistema d'accoglienza, che pur critichiamo, ha avuto il vantaggio e il merito nell'ultimo anno, soprattutto perché prima non era così, della diffusività. Ancora sono pochi i comuni rispetto al 2.000 su 8.000 rispetto al totale che si dedicano all'accoglienza, ma sono molto di più rispetto all'anno scorso. A Biella un anno fa c'erano meno della metà delle persone migranti, oggi siamo circa 600 presenze. Questo significa che tutto un sistema si sta riorientando, secondo me. Quindi è giusto criticarci, è giusto criticare, però è anche obiettivo riconoscere i meriti oggettivi che ci sono, le buone prassi che abbiamo sul territorio, perché questi discorsi li facciamo qua e difficilmente si sentono anche da altre parti, quindi vuol dire che c'è un terreno fertile dove possiamo costruire qualche cosa di diverso. Ci sono delle buone pratiche anche di accoglienza, di cooperative serie che stanno facendo il loro lavoro dignitosamente, di coinvolgimento dei migranti come mediatori, come operatori di integrazione, eccetera. È chiaro che ci va del tempo. Secondo me, io sposo un po' quello che hanno detto loro rispetto all'autodeterminazione e anche all'aiuto che voi ci potete dare rispetto a una visione diversa che noi mettiamo nell'accoglienza. Certo, come critica, fatecelo pure come critica, criticate pure che cosa stiamo facendo, ma anche dateci delle soluzioni, cioè cerchiamo insieme delle soluzioni diverse, perché della critica a volte rimane sterile. Tu mi critichi, io a volte non so che cosa fare di diverso perché abbiamo sempre fatto così. D'altra parte abbiamo, secondo me, una flessibilità, soprattutto in questo territorio, che è quello che conosco meglio, una flessibilità anche per migliorare, per fare delle cose diverse, per lasciare dello spazio alle persone, e una serata come questa mi sembra molto evidente che lo sforzo, perlomeno, che si sta facendo è in quella direzione. Cerchiamo di farlo tutti assieme, migliorando.
Ma voglio dire, questo è importante. C'è una direttiva europea che obbliga i centri a assumere anche i migranti. Questa è una direttiva. Io adesso non ho la direttiva qua, ma se tu lo vai a vedere, vedrai che in questa direttiva europea, della Commissione europea, obbliga i centri a assumere anche persone migranti nei loro percorsi. Come ci sono delle direttive che obbliga l'istruzione della lingua italiana, perché noi sappiamo anche dei centri, si parla tanto, ma alcuni lo fanno, o lo fanno così, praticamente non c'è un seguito, o lo fanno con gli operatori che non hanno la formazione, ma ci sono questi, tutti questi obblighi che c'è nelle direttive europee che non viene praticato. Questo non possiamo negare. Io comunque, la domanda del ragazzo che c'era, io ho sentito tanti parlare di auto-organizzazione, il discorso che ha fatto anche Roland prima, e dare coscienza a questi ragazzi. A me personalmente mi dispiace, perché avevo voluto che la cosa fa di fatto contrario, anche i centri come la vostra mobiliti i ragazzi nei centri a venire assistere a questa assemblea dove ci sono anche noi che parliamo e ci confrontiamo e discutiamo. Fiora ha detto una cosa che io sono stato toccato, ha detto tanti di questi ragazzi non parlano, non lo senti mai parlare. Ma dove vivono? Ma dove vivono? Dove sono questi ragazzi? Allora portiamoli, organizziamo noi i centri, mettiamo i pullman, mettiamo i miei, sono qua, tanti. Io avevo preferito che veramente i ragazzi dei centri siamo in tanti perché è di loro che parliamo. Quando si parla di comunità, di auto-organizzazione, tutto quello che abbiamo detto, loro devono sentirlo perché sono i primi soggetti. Se dobbiamo iniziare di là con la politica non riusciamo a trovare soluzione, allora iniziamo con questi ragazzi qua. E la domanda che faceva il ragazzo, penso che era questo, non era questo? Era questo qua, grazie.
Giuliano Matteo, grazie per la vostra presenza. Io avevo fatto richiesta soprattutto ai volontari e agli operatori delle cooperative di portare i ragazzi stasera, perché sarebbe stato molto. Prossimo appuntamento alla Chiesa Più Voci è il 26 luglio, però alle 16.30 abbiamo Emma Bonino che verrà a parlarci di questa proposta di legge. 17.30, no no, 16.30.
17.30?
Ah sì sì. 17.30, scusate, venivate qui, non c'è la temerenda. Buon rientro a casa a tutti, grazie.